Radio Giornale.
Buongiorno da Gabriele Borer. 28 l'anno scorso, 44 entro la fine di marzo di quest'anno. UBS prosegue il percorso di chiusura delle proprie filiali. In Ticino spariranno le sedi di Melide, Gordola e Giubiasco, nel Grigione italiano quella di Poschiavo. Con i vaccini abbiamo fatto progressi enormi, ma la pandemia ci accompagnerà ancora a lungo, è l'avvertimento dell'OMS. Al comune vodese di Prangin, per la politica urbanistica rispettosa del territorio, il premio Wacker 2021. Lo sport hockey alle 19.45, l'Ambri Piotta riceve in casa il Ginevra, Lugano in trasferta a Zurigo. UBS chiuderà 44 filiali entro la fine del mese di marzo in Svizzera. Al momento non sono però previsti licenziamenti a causa di questa ristrutturazione. Sentiamo Johnny Canonica.
L'anno scorso erano state 28, quest'anno saranno 44. Stiamo parlando delle filiali di UBS che hanno chiuso o chiuderanno presto gli sportelli in Svizzera, per un totale di succursali che a operazione conclusa scenderà a 195. Come precisato dal responsabile di UBS Svizzera Axel Lehmann in un'intervista pubblicata oggi dalla Neue Zürcher Zeitung, si tratta di piccole filiali, spesso situate in zone periferiche. Toccati dalla misura saranno circa 150 collaboratori che non dovranno però temere per il loro posto di lavoro, visto che la banca prevede di occuparli in altre sedi e con altre mansioni. Secondo Lehmann, la ristrutturazione è stata provocata dal fatto che la clientela effettua sempre meno operazioni agli sportelli e sempre più in maniera digitale. Da notare infine che da luglio la maggiore banca elvetica introdurrà il pagamento di tassi negativi dello 0,75% per i conti che superano i 250.000 franchi in deposito. Al momento la soglia esente dal pagamento è fissata a 2 milioni di franchi.
Le chiusure non risparmiano il Ticino, dove saranno 3 le filiali che dovranno chiudere, alle quali nella Svizzera italiana si aggiunge Poschiavo. Sentiamo altri dettagli con Cristian Gilardoni.
Melide, Giubiasco e Gordola sono 3 le filiali costrette a chiudere entro fine marzo in Ticino. I 14 collaboratori toccati saranno trasferiti in quelle di Lugano, Bellinzona e Locarno. Alla base della decisione, l'evoluzione dei comportamenti dei clienti che si affidano sempre di più alle possibilità offerte dall'informatica. Basti pensare che le persone che si recano allo sportello sono il 70% in meno rispetto a 10 anni fa e questo trend è stato accelerato dalla pandemia. L'istituto, da noi contattato, ha assicurato che anche al sud delle Alpi non sono previsti licenziamenti. Ma non sono tutti tranquilli. Ecco perché, da nostre informazioni, l'Associazione Impiegati di Banca si è attivata e ha avuto un incontro virtuale con i vertici regionali della banca.
E la notizia delle chiusure di UBS si aggiunge a quelle che in questi anni hanno caratterizzato un po' tutto il mondo bancario. Il motivo spesso addotto è lo spostamento della clientela verso internet per le operazioni bancarie. Ma quali servizi si stanno spostando verso il digitale? Marzio Minoli lo ha chiesto a Luca Soncini, docente di strategie bancarie all'USI.
Sono i servizi base in particolare, lì è dove vedo, diciamo, i grandi cambiamenti e dove già si sono accelerati in questi mesi, ce lo dicono degli studi. Quali sono questi servizi base? Sono in particolare i pagamenti. I pagamenti una volta passavano tutti dal circuito, diciamo, bancario, oggi invece molti di questi pagamenti sono disintermediati dalle banche, vengono fatti al di fuori, diciamo, ma lo vediamo anche in altri servizi di base, come possono essere gli investimenti, come possono essere il piccolo credito, come possono essere, diciamo, anche le piccole ipoteche standard.
Ha parlato di retail banking, quindi dei servizi legati alla quotidianità di ognuno di noi, ma cosa dire invece del private banking, della gestione dei patrimoni, quindi della consulenza?
Beh, naturalmente laddove parliamo di attività specialistiche con quindi la necessità di un intervento umano, di competenze, diciamo, intellettuali importanti, lì il quadro non cambia molto da un punto di vista del trend, perché anche lì, diciamo, le nuove tecnologie, la digitalizzazione sta facendo passi di gigante e sta cambiando il rapporto azienda-banca, individuo-banca, però anche lì, diciamo, stanno avvenendo delle cose molto importanti che mettono in discussione il modello di distribuzione e quindi la presenza fisica.
L'avvento del fintech, così come quello delle nuove tecnologie in generale, sta creando molti posti di lavoro, ma quanto tempo ci verrà per sostituire quelli persi, tipici di un momento di transizione come questo?
Allora, non dobbiamo illuderci, francamente, e non parlo solo delle banche e della finanza, parlo di qualsiasi ambito, diciamo, industriale ed economico. Non dobbiamo illuderci che il travaso, diciamo, dei vecchi posti di lavoro ai nuovi avvenga in modo equilibrato e uno a uno. Gioca un ruolo fondamentale qui la formazione, gioca un ruolo fondamentale qui la politica, che deve agevolare per rendere il meno doloroso possibile questo processo.
UBS e Credit Suisse, le due maggiori banche elvetiche, si può dire abbiano aperto la strada anche ad altre banche che ora si sentiranno meno sotto pressione in questo processo di trasformazione. Parliamo naturalmente della Svizzera.
La Svizzera, secondo me, ha un problema in più rispetto ad altri paesi, ma sicuramente in Svizzera c'è una situazione di sovrabanchizzazione della nostra società, cioè noi abbiamo tantissimi sportelli, abbiamo tantissime banche. Io penso che sì, questo processo continuerà in Svizzera e riguarderà non solo le grandi banche, ma riguarderà anche le banche medie, le banche retail soprattutto.
Luca Soncini, docente di strategie bancarie all'Università della Svizzera Italiana, al microfono del collega Marzio Minoli. La legge sul CO2 è costosa, inefficace e genera un eccessivo onere burocratico. Sono queste le principali argomentazioni all'origine del referendum depositato poco fa a Berna da un comitato composto da una serie di rappresentanti dell'economia. Ma ci dice di più la nostra corrispondente Anna Riva.
La legge sul CO2 è figlia di lunghe e intense discussioni sotto la cupola di Palazzo Federale, un compromesso ottenuto con grandi sforzi che, tuttavia, rischia di naufragare contro lo scoglio del voto popolare. Poco fa sono infatti state depositate oltre 110.000 firme a sostegno di un referendum promosso da diversi gruppi di interesse, tra cui l'Unione Professionale dell'Automobile, l'Associazione dei Trasportatori Stradali e quella degli aerodromi. Willy Bamert, direttore di Swissoil, dirige la campagna dei contrari. Il testo di legge è molto radicale di sinistra e fondamentalmente è nato sulla scia delle proteste dei movimenti per il clima. Quanto proposto non serve a nulla, anzi si tradurrà in un maggior numero di imposte, di divieti e di regole. Il gran consigliere UDC del Canton Zurigo riconosce comunque la necessità di agire contro il cambiamento climatico, ma a suo dire, prima della piccola Svizzera con la sua limitata quota di emissioni, è necessario che si muovano con molto più vigore realtà come la Cina, l'India o gli Stati Uniti. Le soluzioni, secondo Bamert, vanno cercate con un'altra chiave di lettura. Noi puntiamo sull'innovazione, su tecnologie all'avanguardia. La popolazione deve affrontare la questione energetica in maniera più ragionevole, ma deve farlo senza che questo venga imposto. Quanto alle possibilità di riuscita, il direttore si dice fiducioso. L'elevato numero di firme conferma quanto da noi percepito. La popolazione svizzera non vuole farsi vessare con imposte aggiuntive. L'appuntamento è dunque alle urne.
E ora l'evoluzione della pandemia da coronavirus in Ticino. Si contano 126 nuovi contagi e 6 decessi sull'arco delle ultime 24 ore. Nell'aggiornamento quotidiano si segnala anche una diminuzione del numero delle persone ricoverate, ma tra queste sono in aumento quelle degenti nei reparti di cure intense. Nei Grigioni 63 i nuovi positivi e 3 i decessi. In Ticino dalle 14, ma qualcuno ha già iniziato in mattinata, prende il via la protesta dei medici. Gli studi sul territorio esporranno un camice bianco all'esterno di balconi e finestre e alla stessa ora i medici ospedalieri osserveranno un minuto di astensione dal lavoro. Un'iniziativa promossa dall'Ordine dei Medici che ha lo scopo di sensibilizzare le autorità a varare ulteriori provvedimenti per contrastare la pandemia, ma che, precisa l'associazione di categoria, vuole anche essere un segno di vicinanza e solidarietà verso le famiglie ticinesi che hanno perso un loro caro. Per l'immunità di gregge dovremmo ancora aspettare. L'OMS, l'Organizzazione Mondiale della Sanità, ha avvertito i governi sulla necessità di continuare a lottare con le misure di prevenzione, perché ci vorrà ancora tempo prima di sconfiggere il virus su scala mondiale. Chiara Savi, della redazione Esteri, cosa ha comunicato l'OMS?
Vietato abbassare la guardia, in sintesi il messaggio che si è voluto inviare, perché per quest'anno appena incominciato non dobbiamo farci illusioni.
We're not going to achieve any levels of population immunity or herd immunity in 2021.
A parlare la dottoressa Soumya Swaminathan, caposcienziata all'OMS, che lo ha detto chiaramente: non ci sarà l'immunità di gregge per il 2021. Sono stati compiuti dei progressi innegabili, ci sono non uno ma più vaccini contro il Covid-19, ma per produrre, distribuire e poi inoculare i preparati in tutti i paesi del mondo ci vuole tempo, tanto tempo, e ci vogliono miliardi di dosi. Quindi, secondo l'organizzazione, non possiamo sperare di raggiungere una copertura vaccinale su scala globale tale da rendere innocuo il coronavirus entro la fine dell'anno. E per questa ragione le misure barriera che ormai tutti abbiamo imparato ad attuare dovranno rimanere in vigore.
Mascherine e distanziamento sociale che dunque ci accompagneranno ancora a lungo. Ma come stanno andando invece le campagne vaccinali in quei paesi che le hanno già avviate?
A dimostrazione di quanto affermato dall'OMS, in tutto il mondo sono stati somministrati poco più di 28 milioni di dosi, allo 0,36% della popolazione mondiale, quindi numeri ancora molto contenuti. In cima alla lista dei paesi più virtuosi c'è la Cina, con il preparato locale Sinovac, 9 milioni di persone vaccinate, quasi a pari merito con gli Stati Uniti, che somministra sia quello di Moderna e di Pfizer. Poi arriva la Gran Bretagna, paese particolarmente sotto pressione, lo sappiamo, a causa della variante inglese, con oltre 2 milioni 600 persone vaccinate. Seguono Israele, Russia, Italia e Germania, quest'ultimi due paesi tra i 600 e 700 mila vaccinati, poi altre nazioni europee con cifre ancora molto basse, e tra queste spicca la Francia, dove infiammano le polemiche per un piano vaccinale partito molto a rilento. C'è dunque ancora molta strada da compiere, anche perché ci sono aree del mondo dove non si vaccina ancora, come in Africa, dove il virus circola meno, ma che non è comunque immune al Covid-19.
Sì, la pandemia da coronavirus nel mondo con Chiara Savi. Ora andiamo in Italia, dove sono ore di incertezza per il destino del governo Conte bis. Si fanno sempre più pressanti le minacce di Italia Viva, partito dell'ex premier Matteo Renzi, di far cadere il suo sostegno all'esecutivo. Una crisi di governo che potrebbe avere pesanti ripercussioni, a raccontarci quali c'è ora la nostra corrispondente Anna Valenti.
Sì, in effetti, agli occhi di molti analisti e non solo, aprire una crisi di governo in un momento tanto delicato risulta incomprensibile e pericoloso. Siamo infatti ancora in piena pandemia, con un livello di contagi preoccupante e soprattutto in piena campagna vaccinale. Serve dunque un governo forte. Ma oltre alla questione sanitaria c'è la delicata situazione economica, con decisioni capitali che devono essere prese in queste ore. Prima fra tutte il piano di ripartenza e resilienza, il cosiddetto Recovery Plan, che stabilisce come usare i 200 miliardi di fondi stanziati da Bruxelles e che dovrebbe essere approvato stasera in Consiglio dei Ministri. Già in forte ritardo, se davvero, come minaccia Matteo Renzi, Italia Viva non lo approverà, oppure se lo farà, ma comunque le sue due ministre si dimetteranno dal governo aprendo formalmente la crisi, sarà impossibile far approvare il piano dal Parlamento velocemente. L'Italia rischia così di perdere un treno cruciale per la sua sofferente economia.
Ma perché, Anna, minacciare una crisi in questo momento? Quali sono gli obiettivi di Renzi?
È la domanda delle domande. Non è facile capire quali siano le reali intenzioni di Matteo Renzi. La sensazione è che il senatore di Scandicci non voglia tanto dare vita a una nuova squadra di governo più forte, concordata, attraverso una cosiddetta crisi pilotata di pochi giorni, ma punti piuttosto a far nominare un nuovo premier. Conte, secondo lui, è inadatto ed è pronto dunque ad aprire una crisi dagli esiti incerti. Siamo davanti al solito paradosso all'italiana, dove un partito di minoranza può tenere sotto scacco un'intera maggioranza. E qui il paradosso è più forte, perché lo scontro è tra l'uomo che gode di consensi altissimi nel paese reale, Giuseppe Conte, ma senza partito in Parlamento, e un leader come Matteo Renzi, bravissimo nei giochi di palazzo, ma poco amato fuori. Alle urne Italia Viva raccoglie infatti il 2-3%. Una situazione questa, va detto, che mostra però tutta la debolezza politica del premier Conte, così come del suo fragile governo.
Con Anna Valenti, la politica italiana in un momento di difficoltà. Ora negli Stati Uniti, dove è stata sospesa poche ore dall'esecuzione della pena la messa a morte di Lisa Montgomery, unica donna a essere detenuta in un braccio della morte federale, un giudice ha riconosciuto la necessità di sottoporla a perizia psichiatrica. Ma ci aggiorna dalla redazione Andrea Ostinelli.
Sarebbe dovuta essere messa a morte con iniezione letale nelle prossime ore Lisa Montgomery, prima donna in quasi 70 anni negli Stati Uniti ad andare incontro alla pena capitale. L'appuntamento col boia era previsto per oggi nel penitenziario di Terre Haute, nell'Indiana. Il giudice però ha riconosciuto la necessità di sottoporre la condannata a una perizia psichiatrica, come richiesto dai legali, che sostengono l'incapacità mentale della 52enne e in particolare la sua inidoneità a essere messa a morte, in quanto completamente dissociata dalla realtà e quindi non in grado di comprendere la motivazione della condanna inflittale. Quello di oggi è il secondo rinvio di cui beneficia Lisa Montgomery, condannata per il sanguinario omicidio di una donna incinta perpetrato nel 2004 e del successivo sequestro del suo bambino che fece nascere lei stessa praticando un cesario, lei che era stata vittima di varie gravidanze isteriche. L'ultima messa a morte di una donna a opera del boia degli Stati Uniti risale al 1953. Per 17 anni le esecuzioni federali sono poi state sospese grazie a una moratoria prima che il presidente Trump ne ordinasse la ripresa nel corso dell'ultimo anno. Per Lisa Montgomery adesso si riaccendono le speranze, vista l'intenzione del presidente entrante Joe Biden di porre un termine alle esecuzioni federali.
Ora di nuovo dall'interno, il comune vodese di Prangin è il vincitore del premio Wacker 2021. Heimat Schutz Svizzera lo ricompensa per aver saputo conservare e valorizzare i suoi tratti storici e paesaggistici malgrado una forte pressione urbanistica. Sentiamo Lucia Mottini.
Un villaggio che si affaccia sul lago di Ginevra, dove i treni nemmeno si fermano, ma dove le bellezze non mancano, tanto da essere iscritte nell'inventario federale dei siti di importanza nazionale. Il castello barocco, che ospita l'antenna romanda del Museo Nazionale Svizzero, i suoi parchi e gli edifici del Settecento che oggi rivivono grazie agli interventi architettonici di questi ultimi 10 anni. Interventi che hanno cercato di riportare vita nel centro del villaggio, nelle costruzioni storiche, che abitano ora i membri di una piccola cooperativa di abitazione, una scelta del comune per evitare la gentrificazione del centro storico. E anche in quella che fu la fattoria del castello trovano ora posto, oltre al municipio, una pasticceria, un asilo e un negozietto. Eppure Prangin non vive fuori dal mondo, anzi, per la sua vicinanza a Nyon e Ginevra, ha conosciuto negli scorsi anni un notevole sviluppo demografico fino ad arrivare ai suoi 4.000 abitanti attuali. Una pressione che non accenna a calare, malgrado ciò, sottolinea Heimat Schutz Svizzera, ha saputo valorizzare le sue qualità architettoniche e paesaggistiche. Inoltre ha rinunciato a rendere edificabili i terreni coltivati. Il premio Wacker premia queste scelte strategiche chiare che permettono al comune uno sviluppo di qualità e adeguato alla sua situazione.
Ed è tutto per il Radiogiornale, dunque spazio allo sport e buon pomeriggio.